Ultimi giorni di campagna elettorale, per fortuna. La polemica del giorno è quella sulle parole del presidente Mattarella in una lettera ai prefetti, nella quale parla di sovranità europea, il che fa scatenare il leghista Borghi e il suo capopartito Salvini, il quale a fine giornata ritratta, ma non troppo. Le cose importanti comprendono invece l'improvvisa riapertura nel fine settimana di spiragli per un accordo di tregua o cessate il fuoco a Gaza, le parole dure di Zelensky al vertice sulla sicurezza Asia-Pacifico, all'approssimarsi di un altro vertice, quello per la pace in Svizzera. Lo stop inaspettato, riferisce il Financial Times, al progetto di gasdotto tra Cina e Russia, testimonianza ulteriore che la famosa amicizia tra i due paesi non è esattamente, come indicato qualche tempo fa, senza limiti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Oh, finalmente è arrivato anche il lunedì. Io sono bello qua, pronto a farmi maltrattare da Simone. Perfetto, vai.
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Vai Spezia, sempre al top.
Dio, che scoraggiamento. Per fortuna venerdì è finita, poi si vota nel fine settimana e da lunedì parliamo di questi benedetti risultati elettorali, poi ci saranno le amministrative che sono una tornata enorme, oltre 3.000 comuni, ci sono le elezioni in Piemonte, però le amministrative comportano anche un altro paio di settimane di campagna elettorale dedicata però probabilmente ai ballottaggi, cioè tutti i comuni che andranno al ballottaggio, ci sarà campagna elettorale anche là, per carità, però... Diciamo, mi pare che la fase acuta, se vogliamo indicarla come una specie di malattia, cosa che forse è, si conclude venerdì.
Ce ne faremo una ragione.
Davvero, davvero. Davvero difficile cercare di andare sulla sostanza delle cose in questo periodo. Il dibattito del paese si sposta molto facilmente su fenomeni superficiali, dichiarazioni, parole, che poi contano, perché non è che non contino. Perché è chiaro che quando un senatore della Repubblica Italiana e candidato alle elezioni europee attacca in quel modo il Presidente della Repubblica, è chiaro che è rilevante. Quando il Vicepresidente del Consiglio, nel giorno della festa della Repubblica peraltro, dà corda a questa interpretazione in qualche misura, ovvio che è rilevante, non è che non sia irrilevante. Appunto, qua purtroppo, signori miei, che dobbiamo dire? Come si diceva la settimana scorsa, un po' questo vecchio stile, questa idea del vecchio stile che un po' ci manca nel modo di affrontare le cose, nella profondità, nella capacità di affrontare le cose. Si può cambiare modo di comunicare continuando ad esprimere sostanza, e qua ci sembra che tutto sommato la sostanza sia complessivamente scarsa, dico all'interno proprio della campagna elettorale. Sento poco peso anche, devo dire la verità, nei candidati, almeno in parte nei candidati che abbiamo intervistato e che abbiamo sentito e che sentirete anche nei prossimi giorni. Si fatica a trovare quella vera misura del momento anche epocale che stiamo vivendo, un momento nel quale si approssima un nuovo confronto internazionale, che sia economico, che sia politico, che sia anche militare in alcuni casi. La percezione effettiva del ruolo che può avere l'Europa, del ruolo che può avere il Parlamento europeo nell'ambito di queste istituzioni. È tutto molto faticoso, farraginoso, dedicato ai singoli capitoli di vicende italiane piccole, tutto sommato, anche se questa, diciamo, devo dire la verità, dal punto di vista della forza della dichiarazione nei confronti del Presidente della Repubblica, piccola non è, certo, e anche la politica italiana è importante su questo, però comprendete questo, e non so se condividete questo piccolo livello di scoramento, questo piccolo scoramento che c'è da queste parti. Anche nel tentativo che avevamo annunciato editorialmente, se volete, di stare sui temi, di ragionare sulle cose vere, su anche quello è un po' sfumato inevitabilmente, perché poi il dibattito del paese e la qualità di pezzi del personale politico non ci aiutano. Va bene, con questo dolore apriamo questo lunedì 3 giugno, le 6:36 minuti e 48 secondi. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Visto che non c'eravamo ieri, buona festa della Repubblica in ritardo a tutti quanti. Direi questo, che potremmo forse veramente iniziare dalle cose rilevanti di oggi, rilevanti per il pianeta e di conseguenza rilevanti per noi, rilevanti per quel che avviene. Allora, il primo punto è ovviamente quello che succede in Medio Oriente, perché quello che ci siamo persi noi, ma non Radio 24, nel fine settimana che vi ha puntualmente aggiornato con le colleghe che fanno la rassegna stampa la mattina, con Laura Bettini, con Giulia Crivelli, con i colleghi di GR24, ci ha consegnato un piano di pace, un piano di tregua che sembra ancora una volta ad un passo. Esercitiamo il consueto scetticismo quando sentiamo parlare di tutto questo, per il semplice fatto che l'abbiamo detto negli ultimi 232 giorni, perché quelli sono i giorni che ci separano dal 7 ottobre, il momento dell'assalto di Hamas, dell'attacco terroristico di Hamas a Israele, e il momento nel quale poi Israele ha reagito con tutte le conseguenze che sapete e che raccontiamo quotidianamente. L'avremmo detto una decina di volte, la tregua ad un passo, e questo non è mai successo. Eppure stavolta sembra molto vicina. Perché c'è stata una pressione americana, perché su questo accordo sarebbero intervenuti la CIA e il Mossad insieme, perché i colloqui si sono riaperti e tutto questo prevederebbe 6 settimane per un cessate il fuoco pieno e completo, ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza, il rilascio di un certo numero di ostaggi israeliani, perché lo ricordiamo, a volte qualcuno se ne dimentica, ma ci sono ancora degli ostaggi israeliani nelle mani di terroristi palestinesi che non sappiamo nemmeno se siano di Hamas, e nemmeno Hamas presumibilmente sa dove siano effettivamente. I civili palestinesi potranno tornare alle loro case, ammesso che le ritrovino naturalmente dopo i bombardamenti israeliani, e scusate la mala ironia, i loro quartieri in tutte le aree di Gaza, compreso il nord. Secondo passaggio, fine definitiva delle ostilità in base alle negoziazioni che arriveranno nella fase 1. Terza fase, piano di ricostruzione di Gaza. È su questi tre pilastri che si basa questa ipotesi di accordo. Per il momento è arrivato un ok di massima da Hamas, però il problema è che è arrivato questo ok dalla parte di leader di Hamas che si trova all'estero, e come abbiamo raccontato in più di un'occasione c'è una certa separazione di idee, ormai forse separazione anche pratica e politica, tra la fazione di Hamas che si trova all'estero, la leadership politica che si trova all'estero, e la leadership politica combattente, se così vogliamo definirla, che si trova a Gaza o in altri territori, soprattutto Yahya Sinwar e Mohammed Daif, i capi della fazione islamica più radicale naturalmente. Israele oscilla, ci pare di poter dire, tra il sì e il no, perché Netanyahu ribadisce che la condizione resta la fine di Hamas. Gallant, il ministro della difesa, dice: stiamo preparando un governo alternativo ad Hamas. Sabato notte c'è stata in piazza una manifestazione, forse la più grande dall'inizio di queste ostilità, 120.000 persone si calcola che siano scese in strada a Tel Aviv e molte altre in altre città del paese. Frizioni anche con l'Egitto riguardo all'apertura del valico di Rafah, e questa è la situazione che ci lascia ovviamente in attesa. Sul fronte dell'altra guerra, quella in Ucraina, l'altro fronte caldo, quello dell'Ucraina, ovviamente ci sono da registrare ieri le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale era a Singapore al vertice sulla sicurezza dell'Asia Pacifico con 500 delegati del settore della difesa. Ha parlato molto innanzitutto dei bambini rapiti dalla Russia, che ha calcolato in 20.000, di certo sono diverse migliaia, non sappiamo esattamente quanti siano, però stiamo alle parole di Zelensky che dice 20.000, e si è concentrato, visto che era il vertice sulla sicurezza dell'Asia Pacifico, soprattutto sulla Cina. E in vista di un altro vertice, quello sulla pace in Svizzera, che dovrebbe svolgersi a metà giugno, cosa ha detto? Ha detto che la Russia sta cercando di boicottarlo, parlando con una serie di paesi con i quali è in relazione e ai quali sta dicendo non andate, addirittura minacciando, dice Zelensky, blocchi delle esportazioni agricole, alimentari e chimiche. Sulla Cina, la Cina, dice Zelensky, sta lavorando per impedire ai paesi, anche la Cina, di partecipare al vertice di pace, e dice questo: è triste che una potenza così grande e indipendente come la Cina sia uno strumento nelle mani di Putin. Qua vi segnalo una notizia che trovate solamente sul Financial Times questa mattina e che dà un po' la misura, ci pare di poter dire, dello stato dei rapporti tra Russia e Cina, ed è quella che vi davamo in apertura, ossia il fatto che il gasdotto, c'è uno stop sostanziale e forte sul gasdotto che avrebbe dovuto unire la Russia e la Cina, e questo stop arriva perché la Cina sta avanzando delle pretese sul prezzo da pagare per il gas importato dalla Russia molto alte, o per meglio dire molto basse, cioè te lo pago poco e ti faccio contratti molto lunghi, questa è un po' la sostanza, e i russi per il momento stanno dicendo di no. Però è un po' la testimonianza di quanto siano, la Cina abbia intravisto questa debolezza e stia in sostanza cercando di strozzarli. L'ultimo trimestre dal punto di vista finanziario per Gazprom è andato molto male, lo abbiamo raccontato, le sanzioni che pure hanno funzionato a fasi alterne stanno iniziando a funzionare anche sul fronte del gas, e questo ovviamente è un impatto. L'altro aspetto ovviamente è quello delle armi anche italiane per colpire oltre confine, questa è la grande questione, dopo che nel fine settimana Biden ha dato sostanzialmente l'ok, ha dato l'ok anche la Germania, storicamente piuttosto riluttante su questo fronte, l'Italia è là che dice per il momento in questi 5 giorni che precedono le elezioni dice no. Sentiamo il vicepresidente del Consiglio, appunto, Matteo Salvini.
In Italia e in Europa abbiamo sempre approvato qualsiasi tipo di aiuto all'Ucraina aggredita. Aiuti economici, aiuti militari, aiuti umanitari. Quante nostre città, quante case delle persone che ci stanno seguendo hanno aperto le porte a mamme, a bimbi, a malati in fuga dall'Ucraina aggredita e bombardata. Giusto, però non un solo proiettile, non un solo missile, non una sola bomba italiana data per difendersi può andare a uccidere, a bombardare e a creare stragi fuori dai confini dell'Ucraina.
Così Salvini, mentre Schlein dall'altra parte, sempre per rimanere in ambito di campagna elettorale però collegata a temi esteri, le viene chiesto, dice: ma il PD che cosa pensa su tutto questo, cosa pensa sulle armi all'Ucraina? Sentiamola.
Rimane fermamente convinto che se non avessimo sostenuto con ogni mezzo necessario l'Ucraina, oggi staremmo discutendo di come un dittatore, Putin, abbia riscritto i confini europei attraverso l'uso dell'esercito e della forza. E da sinistra questo io non lo posso accettare.
Vabbè, sulla questione Mattarella, Borghi, la Lega, breve riassunto. Il Presidente della Repubblica manda una lettera ai prefetti per il 2 giugno chiedendo di fare memoria dell'ascito ideale di quegli avvenimenti fondativi. Dice Mattarella: è dovere civico e preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vita della nostra collettività, inserita oggi nella più ampia comunità dell'Unione Europea, cui abbiamo deciso di dar vita con altri popoli liberi del continente, di cui consacreremo tra pochi giorni, con l'elezione del Parlamento Europeo, la sovranità. E questa parola sovranità è... Borghi, è il 2 giugno, la festa della Repubblica Italiana, oggi si consacra la sovranità della nostra nazione, per coerenza Mattarella dovrebbe dimettersi perché la sua funzione non avrebbe più senso. Chiudiamo qua e andiamo al traffico, va.
24 mattino.
Ecco, questa campagna elettorale, poi però non lamentiamoci che la gente non va a votare.
Quindi secondo Salvini una batteria lanciamissili in territorio russo non va colpita e quelli devono subire solo i missili che arrivano?
Allora, vediamo se Laura Castelli, candidata nella lista Libertà di Cateno De Luca. Buongiorno Castelli e bentornato al nostro microfono in questa nuova veste. L'ultima volta l'avevamo avuta come viceministro all'economia, ci siamo, eccoci.
Buongiorno,
vediamo,
buongiorno.
Vediamo se riesce a confortarci a fronte di una campagna elettorale che tutto sommato non è stata un granché. Allora, lei è candidata con Sud Chiama Nord, la lista appunto Libertà di Cateno De Luca. Ci dice che idea avete di Europa, visto che tanto se ne discute adesso, anche a fronte delle polemiche che ci sono state della Lega nei confronti di Mattarella? Che cosa volete portare in Europa voi?
Ma su questa polemica posso dire una cosa, perché insomma
le pare, abbastanza, ma le pare.
È questa frase detta da un membro di un partito che è un partito di governo ed è proprio una follia, perché allora se questo è il tenore delle cose che dicono, intanto si dimettano tutti i ministri che stanno al governo e poi dovrebbero spiegare perché stanno al governo, approvano il patto di stabilità europeo che porterà oltre 20 miliardi di tagli, perché approvano il redditometro europeo, perché votano la PAC in Europa. Cioè, ecco, l'incoerenza di questa campagna elettorale è forse la cosa che mi ha infastidito di più. Quindi campane che suonano suoni diversi, quando se una cosa, ecco, attaccare con queste frasi fuori il Presidente della Repubblica è troppo facile. Allora,
perché lei, lei dice i veri sovranisti siamo noi, no? Come la vedete voi sull'Europa?
La parola sovranità è una parola importante e su questo la nostra linea è: se qualcuno pensa che l'Europa sia più forte togliendo le identità e le autonomie dei territori, facendogli non far più quello che i paesi membri come l'Italia sanno fare nelle proprie economie, nelle proprie piccole imprese, con i propri agricoltori, pescatori, con gli ambulanti, con i balneari, ecco, noi invece crediamo che per essere più forti come Europa vadano lasciate le autonomie e le identità dei paesi che sanno esprimere davvero le ricchezze. Allora, se ogni paese è autonomo e indipendente di poter fare quello che sa fare, quello che ha sempre fatto per esprimere se stessi e l'economia migliore, allora sì, saremo più forti davanti alle due grandi.
Quindi,
tempi.
Per dare un'idea, voi siete contro la Bolkestein, contro le gare per le concessioni balneari, le gare per la concorrenza tra gli ambulanti, eccetera, eccetera?
Guardi, il tema è che il nome della concorrenza, che peraltro per questa Europa vale per alcune cose e altre no, per esempio la concorrenza non vale sul dumping salariale, la concorrenza non vale quando in Europa trovi altri paesi europei che sono paradisi fiscali e che hanno la tassazione al 10% e ci fanno concorrenza. Ecco, se dobbiamo parlare di concorrenza parliamo nel senso lato. Siamo contro la Bolkestein, che per assurdo oggi questo governo, la stessa Lega che andava in giro con le magliette no Bolkestein, ha applicato ai mercati, agli ambulanti, che non c'entra nulla, perché una piazzola del mercato non è una risorsa rara, ma anche sulle spiagge, se uno rilegge la direttiva Bolkestein scopre che non era obbligatorio applicarla, invece è diventato un modo per spostare gli interessi di 21.000 famiglie che tengono concessioni balneari da centinaia di anni ad alcuni membri di potere come Geox, che fa una gara a Jesolo e la vince con un rialzo di 3 milioni di euro che né io né lei potremmo mai competere.
Però magari offre un servizio migliore, mi scusi Castelli, cioè nel senso prende la concessione e mi offre un servizio migliore di quello che c'era prima, perché non devo concedergli la possibilità di vincere la gara, no scusi.
No, le racconto il servizio migliore, hanno fatto una proposta di 8.000 euro a stagione per un posto ombrellone e sdraio. Ecco, questo non è un servizio migliore.
Beh, dipende sempre da che servizio offri, dipende sempre da che servizio offri, cioè se è un servizio extra lusso, 5 stelle, eccetera, eccetera, beh, tutto sommato uno mette i prezzi che crede, no?
Parliamo del bagno di Jesolo, che non è un bagno ridotto male dove c'era la sporcizia per la spiaggia, ecco, era un ottimo servizio. Questa è la volontà di spostare quelle proprietà e quelle attività da piccole attività di piccole e medie imprese. Poi si può migliorare, sì, i canoni concessori sono troppo bassi in alcune zone, non vale la pena, vanno cambiate, sì. Però questa direttiva poteva non essere applicata, lo dice la direttiva stessa, lo ha detto addirittura Bolkestein, lui alla Camera dei Deputati anni fa, ci sono i video in diretta, questo è il tentativo di spostare le ricchezze dalle piccole medie imprese a grandi società, e non c'è bisogno di questo in Italia.
Senta, e come ci dovremmo comportare, secondo voi, come si dovrebbe comportare l'Europa con la Russia?
Allora, questo conflitto dura da più di 2 anni ed è un conflitto sul quale l'Europa e i paesi europei hanno deciso di mandare le armi pensando che questo fosse la cosa necessaria. Dopo diversi anni abbiamo notato e visto tutti che questa guerra non si è fermata. Il tema è un'azione diplomatica per noi compatta, dove tutti veramente i paesi europei pensano che l'azione diplomatica sia la cosa necessaria. Io azioni diplomatiche vere fatte insieme non ne ho viste, e questo è un dispiacere, perché questa è un'Europa che parla di difesa comune quando probabilmente non riesce invece a fare tutto insieme un'azione diplomatica vera. Questo conflitto sta diventando molto pericoloso, nessun paese europeo vuole la terza guerra mondiale, va spiegato a chi invece vorrebbe farla partire.
Senta, però su questa cosa dell'azione diplomatica è una domanda che faccio a tutti, quindi non se ne abbia, però se quello, intendo se Mosca ti risponde sì, fate l'azione diplomatica che volete, però io mi tengo tutto il Donbass, tutta la Crimea, eccetera eccetera, e sì, su queste condizioni facciamo la pace, che cosa deve fare Bruxelles? Perché mi sembra un po' la politica sia una politica di forza, no? Quella di Putin, quindi poi è difficile mettere in atto una...
No, questo è chiaro, però la risposta non può essere preparate i vostri ragazzi ad andare a far la guerra, e la risposta non può essere va bene così, perché la realtà secondo me è che un'azione diplomatica vera, mi dica lei se ne ha vista una vera fatta tutti insieme dai paesi europei, non l'ho vista, quindi non si è fatto il massimo per un'azione diplomatica che si sa che quando si vuol fare davvero si riesce a fare. Io credo che qui invece i contesti dei vantaggi economici di questa guerra, per cui alla fine vendi le armi invece che togliere dai vincoli europei le armi, chiediamo di togliere dal patto di stabilità la spesa sanitaria, che in Italia oggi è diventato un lusso perché la gente non si riesce a curare, sono 4,5 milioni gli italiani che rinunciano a curarsi perché le spese sanitarie sono troppo alte e perché le liste d'attesa sono lunghe. Quindi davanti a questo capisce che c'è un'Europa che decide di svincolare dei tagli del patto di stabilità le armi ma non la salute. Ecco, insomma, io credo che l'azione diplomatica fatta insieme davvero, perché non ho visto nessuno farla convintamente, sia la soluzione se non vogliamo la guerra mondiale in casa.
Senta, un'ultima domanda veramente rapidissima, se può. Nel caso fosse eletta, nel caso foste qualcuno di voi passasse, no, entrasse nel Parlamento europeo, a che gruppo aderireste?
A un gruppo che decide che i nostri 20 punti sono centrali e che riesce con noi a realizzarli. Oggi questa domanda è più corretta, ma è anche da guardare nella giusta ottica, nel senso che sta succedendo tutto, non si sa neanche la presidente del...
Quindi si vede dopo, sostanzialmente si vede dopo il voto. Questo...
Noi abbiamo punti, vogliamo stare con chi li vuole realizzare, al coraggio di dire che l'Europa per essere più forte ha necessità di un'Italia più forte.
Grazie Laura Castelli, candidata nella lista Libertà. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.